Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Ci siamo, eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao
a tutti.
Stefano, ciao Stefano, ben trovato. E come sempre ricordiamo anche il 331-8200-213 per i nostri amici che ci seguono, per interagire con noi, con messaggi, con audio. Mi raccomando, 30-40 secondi la lunghezza dell'audio, poi magari potete mandarne e altri. Salutiamo anche coloro che sono davanti alla TV, canale 61 del Digitale Terrestre. Allora Stefano, ci siamo, si è conclusa questa due giorni di Coppa Italia. Ieri sera la Lazio è passata come il Como ai calci di rigore, devo dire precisione chirurgica.
Perfetto,
proprio
serie perfetta da parte della Lazio. E poi insomma Bologna, Orsolini, che poi tra l'altro è uno specialista, ha sbagliato il calcio di rigore,
tirato proprio male, cioè, veramente male.
Quindi, però insomma è stata una partita combattuta in cui anche qui, cioè, l'arbitraggio non ha convinto.
No, ormai guarda, io
ormai è una sequenza.
No, ma è una cosa imbarazzante,
imbarazzante.
Stefano, io ti devo dire, ho detto oggi non so più che dire, cioè noi non sappiamo più che dire,
no,
di fronte a certi arbitraggi, cioè che cavolo vuoi dire? Cioè, siamo sempre qui a dire, che poi non so se tu sei della stessa idea. È inutile nemmeno dire, ma ce l'hanno con una squadra, no con un'altra,
no, no,
no,
turno
che,
capita a tutti.
Al turno capita a tutti, no? È una cosa imbarazzante, dai. Io
però insomma l'episodio là di Dele Basciro con Lucumì lascia un po' perplessi.
Eh sì, sì. Una partita di campionato.
E la palla che era uscita fuori e ha dato la rimessa dal fondo.
Sì,
era
sì,
di un metro fuori. Cioè serviva il VAR, per, è un errore che si vede, l'assistente, anche l'arbitro lì.
Io non,
cioè sono errori gravi.
Non so più che dire, su, devo essere sincero Stefano, non, faccio proprio fatica, mi rimane ormai faticoso a commentare gli errori arbitrali, perché sono talmente tanti che si ripetono, come hai detto te, con una sequenza ormai regolare. Ma poi allora pure
sì, però lì l'errore è chi aspetta il VAR. Il VAR si pronuncia, no, no, guarda, non c'è niente, cioè, mi sembra... Non se ne esce, dai, su,
no,
non,
no,
se ne esce,
no,
perché...
non se ne esce, non se ne esce.
A seconda delle situazioni il VAR non convince, ma anche la conduzione di gara non convince, cioè, si capisce più niente.
No, no, questo ormai
lì
è un
c'era
tema...
fallo ed espulsione.
Sì, io l'avevo detto così, pure per me. Ma poi pure l'utilizzo dei cartellini successivi è stato abbastanza, diciamo, discutibile. Va bene, questa è una cosa ormai che siamo... La sottolineatura ci sta. Stefano Mattei è con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Stefano.
Buongiorno, vi stavo ascoltando. Buongiorno.
Se vuoi aggiungere qualcosa fallo subito, perché tanto sugli arbitri io ormai sono in una situazione, mi arrendo, capito? Non so più che dire, Stefano, devo dire la verità.
Ma guarda, gli arbitri sono modesti, ecco, per non dire scarsi in alcuni casi, ma è ancora più grave secondo me e avvilente i goffi tentativi di giustificare da parte di ex arbitri quello che accade in campo, che per me è ancora peggio. Cioè, quello che è successo a Napoli, un chiaro, evidentissimo fallo al limite dell'area con l'arbitro Manganiello che era a un metro, quello siccome era quasi da calcio di rigore, ma era un metro, mezzo metro fuori dall'area, è classico, è giallo perché si ferma un'azione pericolosa e quindi sarebbe stato il secondo giallo e si cerca di giustificare quello. Ieri ho sentito Morganti, che era lo stesso arbitro che ha tentato di difendere Manganiello, anche se poi non poteva più di tanto, ma che ieri ha detto in apertura di trasmissione è finalmente una partita tranquilla, non ci sono stati episodi VAR. Poi ha aggiunto, analizzando invece l'episodio specifico al quale voi, del quale voi stavate parlando, dice sì, c'è una leggera trattenuta, in effetti Dele Basciro viene sbilanciato ma cade perché corre troppo veloce. Ditemi voi se questa è una
ho sentito, sì. Vabbè, dai.
Lì cadono le braccia, perché significa,
vabbè, ma lì c'è la corporazione, si difendono
di loro. Sbaglio?
No, no, non sbagli niente, c'è poco da dire, guarda, hai ragione. Infatti ieri sera anche a me questa cosa mi ha colpito, però che dobbiamo fare?
C'è anche devono ringraziare il risultato, perché se la Lazio viene eliminata ai rigori sai di quanto si parlava di quell'episodio? Poi la Lazio ha vinto, finisce tutto in gol.
È vero. Allora con noi anche Francesco Monfanti di Netwick. Ciao Francesco, ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Francesco.
E poi c'è anche Guido De Carolis, Corriere della Sera, super Guido caro.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Guido caro, questo Bologna che insomma niente, non esce proprio dal momento negativo.
Difficilissimo, ho visto una squadra veramente in grande difficoltà, soprattutto una squadra molto impaurita di perdere e infatti alla fine ha perso, come sempre le accade in questo periodo, perché aveva fatto un buon primo tempo e poi insomma punita la prima distrazione, il solito golletto che prende e poi lì ti blocchi, perché diciamola tutta, ieri la Lazio primo tempo non pervenuta, secondo tempo ha fatto il gol, poi si è messa lì ad aspettare, poi i rigori è andato meglio, ecco, è passato il turno, però c'è un brutto clima a Bologna, cioè non un brutto clima, ho sbagliato termine, c'è un clima molto di sfiducia, ecco. Questo sì.
Ma di sfiducia nei confronti del tecnico o della squadra, della presidenza? Cioè, qual
no,
è la
in generale. Non è puntato contro il tecnico, okay. Tanto è vero che ieri la squadra è uscita. Non ci sono stati fischi o contestazioni, anche quando ha perso con il Parma, la squadra è andata sotto la curva e la gente comunque l'ha applaudita, e questo è molto bello ed è anche particolare, nel senso che non lo vedi spesso, ecco, il pubblico di Bologna è affezionato a questa squadra, a questo allenatore, capisce il momento di difficoltà, però Bologna vive soprattutto di entusiasmo, questa è una squadra che ha vissuto soprattutto di spinta di tutto l'ambiente, se perdi quello gli hai tolto almeno il 30-40% la squadra, perché la squadra in sé non ha valori tecnici così elevati. Ecco.
Certo. Stefano, che poi succede in Palomenia questo Bologna, a tuo giudizio?
Ma ne avevamo parlato nei giorni scorsi.
Questa involuzione, come te la spieghi? È più tecnica, tattica?
Secondo me il mercato, ma sono partiti giocatori importanti nelle stagioni.
Tu dici questo giochino
non sono stati
adeguatamente
sostituiti, Immobile è stata una scommessa persa, Roux, l'inglese lì non è che abbia deciso, esatto, Bernardeschi, insomma là davanti ha perso molto, l'alternanza da Daling e Castro, poi ha perso delle certezze in mezzo al campo, non ha c'ha più quella forza, quell'intensità, e quindi perdi da una parte, perdi dall'altra e ti ritrovi così, insomma a me non sorprende.
Non cambia il tuo giudizio su Italiano, chiedo questo?
No, resta un allenatore molto bravo, no? Non credo, sai, sono delle stagioni così, poi si pretende tanto da realtà come tipo il Bologna, secondo me si è esagerato anche a mettere il Bologna insomma al paragone con l'Atalanta, il lavoro di Sartori, secondo me non ci siamo ancora, ecco. È stata una stagione con Motta molto positiva, lo scorso anno la Coppa Italia, una bella esperienza in Champions League, un nono posto in campionato, quest'anno il Bologna sta decimo, cioè sta in linea con quello che poi è il valore della rosa, e in Coppa sta facendo bene in Europa League, ieri è andata come è andata, però non mi sembra più una squadra brillante,
non ti
una
sembra
squadra vulnerabile.
Come ha detto anche Guido, poco entusiasmo. Francesco Monfanti, un tuo pensiero proprio per chiudere su Italiano, di cui se ne è sempre parlato molto bene, però bisogna dire insomma adesso non sarà tutte le sue responsabilità, come diceva Guido, qualcosa anche da parte sua, no? Dobbiamo mettere, no, in questa analisi evidentemente c'è qualcosa anche che non va da questo punto di vista, Francesco.
Ma sì, sicuramente sì, anche perché i risultati in questo momento stanno dicendo che Bologna è in una grave crisi tecnica e psicologica, cioè Bologna mi sembra un po' sprofondato in un tunnel dal quale è difficile uscire, perché poi quando sali molto in alto, quando fai il tonfo lo fai bello forte, e secondo me insomma ci si era un po' illusi davvero che il Bologna fosse la nuova Atalanta, che in qualche modo fosse obbligato, costretto a passare anno dopo anno facendo più o meno gli stessi risultati come aveva fatto precedentemente l'Atalanta, invece evidentemente non è così, un po' perché secondo me il valore della rosa è un valore inferiore, un po' perché secondo me le idee di Italiano sono delle belle idee di calcio ma non a livello di Gasperini. E il Bologna l'ho visto veramente giù in quest'ultimo periodo, risultati alla mano, insomma è in un loop negativo, non è facile uscirne, oggettivamente non è facile uscirne, anche perché poi settimana prossima avrà un impegno contro il Bran in Europa League, assolutamente la portata per un Bologna diciamo normale, per un Bologna che sta bene, per questo Bologna può essere un impegno abbastanza importante e non so, sai, ci ritroviamo a fare un discorso che abbiamo fatto qualche mese fa, conviene andare avanti in Europa League o è meglio concentrarsi sul campionato e puntare a tornare in Europa l'anno prossimo? Ecco, il Bologna mi sembra un po' in questa condizione in cui rischia di galleggiare a metà classifica in Serie A e senza andare avanti in maniera importante in Europa League, cosa che invece secondo me potrebbe fare.
Eh beh, vediamo, insomma, ancora c'è la possibilità di poter...
Io la vedo dura.
La vedi dura?
Di scalare la classifica.
Scalare la classifica vedo dura, sì.
No, dai, non c'è...
Guido dice no. No, Guido dice no.
La classifica non ci arrivi più in Europa tramite la classifica. Comunque, Stefano, io te l'avevo detto quest'anno che il Bologna era tra le prime nove. Voglio sottolineare.
C'è Guido.
Però sta al decimo adesso posto, quindi sta andando ancora, peggio della tua previsione, caro Guido.
No, però non ce la fai, cioè...
No, pure per me.
Non è la tua annata quest'anno.
Non è l'annata, sono d'accordo.
E vi dico di più, che ieri sera... Adesso non voglio essere catastrofista, il Bologna c'ha 30 punti, cioè l'annata di Mazzone, retrocesse con 42, non è questo il
vabbè,
caso.
Vabbè dai, adesso
dico solo che sono quelle annate in cui ti va tutto male, cioè tu perdi ieri e hai perso ai rigori, la domenica prende il palo Orsolini all'88esimo, cioè stai in 10, quando ristabilisci la parità Orsolini prende il palo all'88esimo, rovesciamento di fronte, prendi gol col Parma che non aveva mai tirato in porta e muori al 94esimo. A Genova perdi perché ti cacciano il portiere che non te lo doveva cacciare, stai 2-0 e perdi 3-2, cioè hai iniziato a infilare tutta una serie di cose drammatiche, cioè che è un po', sembra, ricorda Bologna, cioè gli stessi punti ha fatto nelle ultime nove, gli stessi punti che ha fatto il Pisa, cioè il Bologna nelle ultime nove giornate sarebbe ultimo.
Vedi Guido,
Bologna è l'avvio della Fiorentina, perché di quello parliamo, la stessa cosa.
Ma hai ragione Guido,
ma ci devi stare attento, cioè 9 punti, 10 punti li devi fare Se poi ti dice sempre male...
No, la tua riflessione ci sta tutta, perché punti alla mano e le statistiche dicono questo, quindi è giustissima. Io invece voglio chiedere una cosa, lasciamo un attimo perdere l'italiano e il Bologna, vado un attimo alla Lazio e a Sarri. Comincio da Stefano Mattei, e non so se poi vuoi aggiungere qualcosa, Stefano, su quello che abbiamo detto, però ti voglio chiedere...
Diciamo che sono d'accordo su questo fatto che, come dire, la legge di Murphy, se le cose possono andare male, siete pur certi che questo accadrà. E è accaduto questo al Bologna, sta accadendo questo, perché? Perché la vittoria sulla Coppa Italia secondo me è stata la vetta di questa gestione e dopo è stato un continuo calare leggermente ma in maniera inesorabile verso...
A me mi viene da dire una cosa, secondo me il tanto, diciamo, elogiato Sartori, secondo me quest'anno può stare,
perché ma che reggeva la difesa.
Abbiamo sempre detto belle cose di Sartori, ci può stare?
Benjamin l'hai perso. Sugli esterni Rowe adesso sta facendo vedere qualcosa, ma fino a poco tempo fa era un altro oggetto misterioso. Immobile, come ha detto Stefano giustamente, è andato via. Orsolini fa panchina, gioca, non gioca. Freuler è stato spesso infortunato, ma ha un anno in più. E poi ci sono gli episodi che ti condannano. Secondo me all'inizio ha sofferto di vertigine per la Coppa Italia vinta, e in questo momento mi sembra una squadra sì sfortunata dagli episodi e piuttosto disorientata.
Allora, però vi voglio chiedere una cosa, c'è una sorta di, mi sono chiesto, no? In questo momento vado un attimo sulla Lazio e su Sarri, Stefano e Palomeni qua. Potremmo essere di fronte ad una sorta di rinnovamento sarriano, cioè ad un Sarri diverso, ad un Sarri che può, in questa difficoltà può uscire anche, diciamo così, con degli aspetti diversi, cioè non più soltanto ancorato alla sua idea di calcio ma alla capacità di adattarsi anche alla circostanza. Lui ieri ha detto non giochiamo bene però siamo un gruppo. Potrebbe essere una sorta di nuovo Sarri da questo punto di vista.
Sì, ma poi voglio dire, è una situazione paradossale quella che sta vivendo la Lazio, due mondi separati, uno disaffezionato, distaccato, e invece l'altro all'interno di Formello molto unito, perché poi io ho scelto un fotogramma, cioè quel 3-2 realizzato da Cataldi con la maglia, bacia la maglia, cioè voglio dire, quello è il comune denominatore e si sono viste, cioè si è visto questo attaccamento al proprio lavoro. C'è il messaggio che invia la squadra e dice dai, facciamo pace, io capisco tutto contro la proprietà, però insomma adesso ti tocca giocare il 4 marzo, anche lì domenica e sabato naturalmente contro l'Atalanta, ma con uno stadio olimpico deserto. È una situazione paradossale dove c'è un mondo spaccato in due E però invece la squadra ha detto bene Sarri, c'è entusiasmo, c'è voglia di dire la propria, di dimostrare anche a chi molti dipingono questa squadra come mediocre. Io non ho mai sostenuto questo, ho sempre ritenuto la Lazio una buona squadra, che ha risentito secondo me di questa cosa sin dall'inizio della stagione, di questa contestazione che montava e poi esplosa, certo, definitivamente, certo, in un vuoto affettivo completo. E io credo che questa squadra possa meriti altro, però i giocatori che cosa possono, stanno rispondendo facendo un calcio molto molto semplice, basico.
Sì, basico.
Però funziona.
Stefano Mattei, vengo da te, una sorta di nuovo Sarri, ma diciamo da questa esperienza che possa venire anche un po' più rafforzato, questa idea qua, vedendo le ultime partite.
Io sono d'accordo sui due mondi, le due realtà parallele. C'è un grandissimo mondo, che è la stragrande maggioranza, che è composta dal tecnico, dalla squadra e dai tifosi. E poi c'è un piccolo mondo rappresentato dalla società. Il problema è che a comandare è il piccolo mondo, che è la società. Sarri, secondo me, sta facendo un grande lavoro, perché fa quello che può fare con questa squadra, che è una squadra senza stelle, ha dato un'anima a un collettivo che si difende bene e poi cerca di colpire in contropiede, perché non può fare molto di più, perché il livello tecnico della squadra non è quello di il livello tecnico di quando Sarri portò la Lazio,
certo,
al secondo,
certo,
posto,
assolutamente,
quindi
assolutamente
fa quello che può, però lo fa bene nel suo piccolo, fino a un certo punto regge, poi quando affronta le grandi lì ci sono le categorie e puntualmente quello che non ha fatto la società e purtroppo
bene,
e la Lazio lo paga.
Bonfanti, che ne pensi? Che poi insomma è anche diciamo un bel segnale di un allenatore che è sempre stato, no, molto come possiamo dire, attaccato alla sua idea di gioco, no, ai suoi principi di gioco che devono venire forse prima di tutto. Questa volta invece sembra fare un passo indietro, ma è un passo indietro secondo me positivo, ecco.
Sì, c'è anche da dire che Sarri sta facendo di necessità virtù, perché
certo,
io riprendo a quello che ha fatto, cioè quest'estate la Lazio parte con Sarri che ufficialmente non sa, perché questo è stato scritto nel famoso comunicato della Lazio di metà luglio, Sarri è stato informato a cose fatte che non avrebbe potuto fare mercato la Lazio.
Sì.
Io ricordo perfettamente il comunicato in cui c'era tra due virgole l'inciso: la società ha comunicato per la prima volta all'allenatore che il mercato, che la situazione è questa. Quindi già lui si ritrova a sposare un progetto nel quale sa già di non poterci mettere praticamente nulla del suo in termini di dal punto di vista tecnico, quindi già si ritrova in una situazione che è un Everest, riesce a tenere la barca dritta e a gennaio gli vendono Guendouzi. No, cioè io capisco, penso i tifosi della Lazio sarebbero furenti nei confronti della proprietà, come giustamente lo sono. Da lì nasce la frattura, da lì nasce la spaccatura.
Certo, certo.
Sta facendo un miracolo nel portare in porto una stagione, ma non difficile, di più che difficile. Poi secondo me, come ogni allenatore, dipendesse da lui, vorrebbe ben altri giocatori, vorrebbe giocatori molto più confacenti.
Però la ritengo un'esperienza anche questa formativa per un allenatore. Sì, guardate che vi dico, soprattutto per quei giochisti convinti.
Sono d'accordo, ma se la sarebbe risparmiata.
No, vabbè, è chiaro, ecco, questo
no,
è chiaro.
Mettiamola così. Dopodiché, ovvio che ha avuto, come dire, è stato una persona di parola, non ha mollato la barca quando magari
la
avrebbe voluto,
avanti,
potuto,
certo,
farlo, la,
certo,
sta portando avanti e chiuderà la stagione non so dove, onestamente. Secondo me se la Lazio dovesse per qualche motivo riuscire ad agguantare un posto in Europa sarebbe un miracolo. Non sono convinto che ce la possa fare, perché insomma il livello tecnico, sì, è discreto, ma secondo me non è a livello di chi punta all'Europa, neanche all'Europa o alla Conference League. Però sicuramente Sarri ne esce bene, Sarri è quello che ne esce meglio di tutti,
sì, sì, sì,
in questa,
assolutamente,
in questa situazione.
Assolutamente.
Chi ne esce malissimo naturalmente è la società.
Guido, stavi aggiungendo qualcosa o mi sbaglio?
No, cioè stavo dicendo che è chiaro che Sarri fa un miracolo fino adesso, perché la Lazio secondo me è una squadra che gioca senza centravanti. È difficile, ragazzi,
sì,
cioè,
sì.
Hai venduto oltre a Guendouzi, hai venduto anche Castellanos, che non sarà stato chissà che, però insomma almeno quantomeno già, cioè, ieri ho visto a Bologna un tempo non si è visto, cioè proprio inutile. Questi giocano con Maldini centravanti, che non l'ha mai fatto, cioè Maldini il massimo, il record di gol in una stagione sono 4, in una stagione
ha fatto squadra 13 gol in 7 anni.
Il massimo, se non sbaglio, 4 in una stagione con l'Atalanta. Cioè, giocare a calcio senza centravanti non è semplicissimo. No, no. A meno che tu non abbia mezzo.
Beh, ma mo c'è il falso 9, dai, su.
Voglio fare questa domanda a Stefano Pallomeni, se è possibile.
Vai, vai, fai la domanda.
Dove si capisce che Maldini è adattato, perché quello ha, perché fra un Maldini comunque che conosce il calcio italiano, un Ratkov tutto da scoprire, Sarri punta su un giocatore che non ha mai giocato in quel ruolo. Dov'è che si capisce che non è centravanti? Sul gol. Cioè, quello è il classico gol che chiude un centravanti, cioè parte delle Bashiru, il centravanti aggredisce lo spazio e segna. E infatti chi è che lo fa? Lo fa Nosdin, perché Maldini è 15 metri indietro, perché non ha i movimenti da centravanti. Sbaglio?
Aggiungo giustissimo, ma nel primo tempo, no, dopo il gol del Bologna, quando Maldini ha quella palla lì, è lì devi far gol, invece ti rimbocca Skorupski invece di incrociare, cioè lì un centravanti vero, Castro ti fa gol.
Ma lì non è facile, però dici sulla punizione di Pedro?
Che gli dà la palla scavata, lo butta in, lo mette in aria.
Però lui, lì tu a sentimento tiri e se devi sentire la porta più che piazzarla. Però sono d'accordo con te, nel dettaglio avrebbe potuto fare meglio.
Me
però
non sente la porta lui lì. Comunque, vabbè.
Però comunque, insomma, a netto di questo, secondo me invece io sono dell'avviso contrario, Stefano. Cioè, per me Maldini può essere la chiave di questo nuovo rilancio laziale. Cioè, a me non dispiace in quel ruolo. E tu dici Nosdin è andato a chiudere quella palla e non c'era Maldini, però insomma poi il lavoro di Maldini è poi anche liberare l'uomo per chi gli gioca accanto, chi gli gioca, cioè nel senso fa dei movimenti secondo me corretti, può interpretare molto bene quel ruolo, gioca lui, non Ratkov, perché secondo me ha più gamba, ha più tecnica, ha più progressione, più scatto, e c'è
il calcio italiano,
esatto, c'ha velocità e c'ha fisico, quindi protegge la palla,
dell'idea che un
collega bene il gioco. A me non dispiace Maldini, anzi secondo me è stato tra i migliori in campo a Torino.
Un attimo Stefano, Matteo, finisce.
Per me potenzialmente può diventare un grande giocatore, un ottimo giocatore. A Torino è stato tra i migliori in campo, ad esempio.
Sì, pure per me. Matteo, chiudi.
In due partite ha fatto un tiro in porta,
Sì, ma non è che Castellanos c'è un cannoniere, diciamo, io non
quelli...
ho capito, però insomma ha fatto un anno e mezzo che non la
deve parare, come quelle,
no, sono d'accordo con te, ma non è che la Lazio ha perso Giorgio Chinaglia oppure Bruno Giordano, cioè Castellanos nel West Ham cosa sta facendo? Rispondimi,
cosa
sta
facendo? C'è da dire una cosa,
segna,
scusatemi,
ma segna, sta segnando lì? Cioè non segna tanto Castellano,
però c'è da dire una cosa, scusate,
non
che
era un bomber.
C'è da dire una cosa però, che complessivamente la Lazio tira meno in porta, complessivamente,
cioè, adesso sta facendo un gioco
poco, ecco,
conservativo,
esatto,
abbiamo detto
sta
basico,
facendo un po' più,
come ha detto giustamente Guido, si è messa lì, perché a Torino che ha fatto il secondo tempo, si è messa lì,
Torino si è messa lì, Torino meritava di stravincere, però a Torino magari con una strattaccata, è vero che Nosdin si mangia un gol clamoroso, perché
pure delle Baciruse mangiano un gol clamoroso,
Hanno avuto due contropiedi, lì la devi vincere a Torino,
anche Taylor secondo me poteva far meglio su quella palla che ci ha avuto, tre palle nitide, però. Sentite, no, l'ultima.
Chiudo dicendo una cosa: forse per la Lazio era meglio se il mercato stava chiuso un altro po'. Ecco,
sì, questo l'abbiamo pensato in molti. Senti, una cosa velocissima, che ci andiamo dopo nel blocco successivo. Domanda: io la domanda la faccio perché qui adesso ci abbiamo gli allenatori che dicono, ma che domande fate? Io sta domanda la faccio, poi fate voi. Ma c'è un domani tra Napoli e Conte, secondo voi? Proprio un flash, Guido.
Guarda, io dico quello che ho sempre detto: Conte si caccia da solo, cioè nel senso che se Conte decide che se ne vuole andare, se ne va, se no il Napoli non lo caccia. Cosa vuole fare lui io non lo so, ma che lo cacci il Napoli secondo me non esiste. Se lui decide che vuole andare, va.
Bonfanti, c'è un domani?
Allora, la locuzione Conte si caccia da solo mi piace da morire, la userò più e più volte anch'io, la prenderò in prestito. Mi piace molto, ma
non voglio copiare.
Grande.
Grazie per il prestito. No, però è giusto, cioè la locuzione è perfetta, nel senso che secondo me non c'è futuro tra Napoli e Conte. Cioè, già, voglio dire, le parti erano abbastanza distanti l'anno scorso, poi lo scudetto ha fatto da collante l'amore di una città che ha vinto uno scudetto veramente impensabile, considerando il testa a testa con l'Inter, ha fatto sì che Conte restasse. L'annata di quest'anno secondo me ha mostrato tutti gli spigoli del carattere di Conte, che è un allenatore che pretende tanto
ha una società che non sempre lo segue, non so se perché non può o non vuole seguirlo. La stagione del Napoli è una stagione fino a questo momento negativa, eh? Sì. Napoli è uscito dalla Champions League non andando nemmeno ai playoff, è uscito in casa, seppure ai rigori, in Coppa Italia, difficilmente vincerà lo scudetto. Mi sembra un'annata molto al di sotto delle aspettative, certo. E credo che ancora una volta Conte dimostri come prosciughi le energie psicofisiche dei giocatori. Non dimentichiamoci della famosa settimana di vacanza, chiamiamola così, dopo Bologna-Napoli. Già quello ci diceva molto dello stato delle, delle cose all'interno dello spogliatoio del Napoli, e credo che tutto sommato stiano cercando di arrivare in fondo alla stagione riportando il Napoli in Champions League, come penso succederà, ma credo che poi le strade siano destinate a separarsi.
Mattei, c'è un domani Conte-Napoli?
Sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, posso soltanto aggiungere una cosa, che l'incendio potrebbe divampare in caso di Napoli fuori dalla Champions, perché corre il rischio il Napoli di restare fuori dalla Champions, che Juventus e Roma sono lì, calcolando che le due milanesi dovrebbero entrare sicuramente. E allora, siccome lì sarebbe un problema anche di natura economica, e allora lì potrebbe divampare l'incendio che porterebbe inevitabilmente al divorzio, perché il Napoli dovrebbe ridimensionarsi e il Conte invece vorrebbe che il Napoli venisse rinforzato, e quindi a quel punto le due strade potrebbero separarsi.
Allora, tra poco con Stefano ci torniamo su questo approfondimento, volevo sentire anche il vostro pensiero. Allora, caro De Carolis, se gli concedi il copyright a Bonfanti,
con molto piacere,
con molto piacere, caro Bonfanti, puoi utilizzarlo, capito?
Grazie, buon rendere.
Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio tantissimo, grazie a Guido De Carolis.
Ciao,
buon
Guido.
Lavoro Guido,
grazie a voi,
a presto, grazie a Francesco Bonfanti.
Ciao, Francesco.
Buon lavoro anche a te, a tutta la redazione Netweek, e buon proseguimento anche
ciao,
a Stefano Mattei. Ciao Stefano, a presto,
grazie a voi, buona giornata.
Torniamo sul Napoli, non solo, però state lì perché abbiamo appena iniziato.